Carissimi amici del Land, nel percorso che stiamo facendo di gustare e vedere quanto è buono il Signore, ecco, oggi siamo arrivati proprio a quella puntata dove possiamo veramente gustare letteralmente la bontà di Dio e dove questo verbo gustare ha senso, perché oggi parleremo proprio dell'Eucaristia, che è il cibo, no? È il Signore che si fa cibo per noi. E l'abbiamo chiamato un invito a cena da non perdere. Perché la cena a cui siamo invitati noi cristiani è di portata eccezionale. Non vogliamo proprio rischiare di perderla. E perché è di portata eccezionale? Perché eccezionale è la portata che ci viene messa davanti, dal momento che è il Figlio di Dio stesso che si fa cibo per noi. È un menù molto semplice, che però non stanca mai, perché risponde a tutti i bisogni più profondi del nostro cuore. Al bisogno di comunione, al bisogno di un cibo che non perisca e al bisogno di una condivisione autentica. E allora è proprio a partire da questi tre verbi, comunione, cibo e condivisione, che oggi vogliamo entrare più in profondità in questa realtà del nostro, in questo mistero della nostra vita cristiana, appunto l'Eucaristia, che è così centrale e importante. Allora iniziamo proprio con la prima parola, la parola comunione. È una parola interessante la parola comunione, perché è composta in realtà da due, da con e unione. Unione con chi? Unione con Dio, prima di tutto, ma poi vedremo che non è soltanto unione con Dio. E allora ecco che i due versetti del Vangelo che vi propongo sono uno preso da Matteo, che è proprio l'ultima parte del Vangelo di Matteo, e poi uno preso da Giovanni, il famoso capitolo dove Gesù parla della vite dei tralci. In Matteo Gesù dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E in Giovanni dice: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Allora possiamo vedere che Gesù istituisce l'Eucaristia proprio come segno del suo desiderio di rimanere con noi. E infatti, se la Chiesa noi la definiamo il corpo mistico di Cristo, non avrebbe senso che il corpo sia qui sulla terra e il capo di questo corpo se ne stia separato nel cielo. Ora, è vero che Gesù in quanto capo del corpo mistico è in cielo, ma è anche vero che ha voluto, proprio per non lasciare da sola la sua Chiesa sulla terra, ha voluto trovare un modo per essere presente con noi tutti i giorni, come dice Matteo, fino alla fine del mondo. E questo modo è stato proprio l'Eucaristia. E l'Eucaristia non è semplicemente un modo in cui il Signore è presente, ma è la presenza stessa del Figlio di Dio. Una presenza che si comunica, che vuole comunicarsi, che vuole donare tutto ciò che ha, ma ancora di più tutto ciò che è. Allora, Lui, che è una presenza divina, perché è una persona divina, comunica a noi la sua divinità. L'Eucaristia ci è stata donata proprio con questo scopo, quello di farci divini. Però ci potremmo anche fare questa domanda, no? Nonostante innumerevoli comunioni che probabilmente abbiamo ricevuto nella nostra vita, non sembra sempre che l'effetto di questa divinizzazione sia così visibile. Però forse è perché non curiamo, anche perché, probabilmente quello non è l'unico motivo, ma anche perché non curiamo abbastanza il momento in cui riceviamo l'Eucaristia. È vero che Dio in un solo istante, con una sola comunione, potrebbe trasformarci completamente. Lui non ha bisogno del tempo, ma noi sì, perché noi viviamo nel tempo. E ciò a cui diamo tempo è ciò che ha maggior valore per noi. Infatti possiamo dire che il valore delle cose noi lo misuriamo attraverso quanto tempo diamo ad una cosa quanto tempo meno o meno diamo ad una cosa. E allora se pensiamo al tempo che dedichiamo alle nostre comunioni, ci rendiamo conto che probabilmente è molto poco. Forse sono pochi secondi o forse qualche minuto. Ma in quel momento, quindi, dovremmo approfittare proprio di quel momento che abbiamo quando riceviamo l'Eucaristia. Ma anche in fondo quando non la riceviamo, se non possiamo riceverla. Sappiamo infatti che esiste anche la comunione spirituale, che di fatto ha gli stessi effetti di una comunione sacramentale, ovviamente nel caso in cui non possiamo ricevere il sacramento. In quei momenti di intimità fisica con il corpo di Cristo, noi possiamo adorarlo, lodarlo, supplicarlo di trasformarci in Lui. Se noi siamo intenzionali nel chiedere questo, tanto più lo sarà Lui. E allora ecco che potrà veramente avvenire quel miracolo di trasformazione. Ma c'è anche un'altra bellissima tradizione nella nostra religione cattolica, che è quella dell'adorazione eucaristica. Anche l'adorazione eucaristica ci porta ad entrare in comunione con il Signore. In quel caso non è una comunione fisica, come ricevere veramente il corpo di Cristo dentro di noi, ma è una comunione spirituale. Ma ha comunque un effetto molto potente, perché noi siamo davanti a che cosa? Che cos'è l'Eucaristia? Il mio professore di sacramentaria me la spiegò in questo modo che mi colpì veramente molto. Lui disse che l'Eucaristia era una delle apparizioni del Cristo risorto, nel momento in cui Gesù, nell'ultima cena, ha consegnato tutto se stesso per noi. Noi sappiamo che le apparizioni sono avvenute in quei 40 giorni dopo la risurrezione, e poi non sono avvenute più, e sono avvenute a un numero ristretto di persone, agli apostoli, a qualche donna, più o meno. Ma c'è un'apparizione che non ha mai cessato di essere, ed è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la presenza del Cristo risorto in mezzo a noi, una presenza a cui noi abbiamo sempre accesso e che nel momento in cui è esposta nello ostensorio è proprio la presenza davanti a questo momento, come se fosse stata scattata una foto, ma una foto che non è semplicemente un ricordo, ma è proprio una realtà che ci viene riproposta, ed è il momento dell'ultima cena, il momento in cui il Signore dona tutto se stesso a noi. E allora ecco che questo è un altro modo attraverso cui noi possiamo entrare in comunione con questo mistero profondo d'amore, proprio perché quello spirito, lo spirito che rende presente il Figlio di Dio nel pane eucaristico, quello spirito ci viene donato, ci colpisce, ci raggiunge. Spesso l'Eucaristia è paragonata al sole, e nel momento in cui noi ci troviamo davanti a questo sole ci abbronziamo, cioè c'è un effetto. Noi quando siamo al sole non ci rendiamo conto che il sole scurisce la nostra pelle, no? Ce ne accorgiamo dopo un po' di tempo. Ecco, la stessa cosa è con il sole eucaristico, no? Quando siamo in adorazione davanti all'Eucaristia possiamo anche essere distratti, possiamo anche essere stanchi, possiamo non avere nessun pensiero buono, ma il fatto stesso che noi con la nostra volontà desideriamo e vogliamo stare davanti all'Eucaristia, ecco che l'Eucaristia avrà un effetto su di noi, ci trasformerà. Tante trasformazioni ho sperimentato sia in me stessa ma anche in tante persone, in tanti giovani. Mi ricordo anche quando ero nei campus universitari, giovani che erano in adorazione, che riuscivano col tempo a vincere tante tentazioni, tanti vizi, tante scelte sbagliate che facevano, ma perché avevano imparato a dedicare del tempo all'adorazione eucaristica. Passiamo alla seconda parola chiaramente per ogni parola potremmo stare qui tantissimo tempo, ma non lo abbiamo. E allora la seconda parola è la parola cibo. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 6 ha il discorso del pane di vita, no? Un discorso per eccellenza eucaristico. Ecco lì Gesù al versetto 51 dice: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù ha voluto lasciarci un cibo di vita eterna, un preludio del banchetto celeste preparato per noi. Il cibo è lo stesso, il Figlio di Dio, ma qui ne mangiamo ancora nell'esperienza del limite e della sofferenza. Quando saremo di là, vedremo il Figlio di Dio così com'è, faccia a faccia, e allora la nostra gioia sarà piena. Senza questo cibo non possiamo fare nulla. Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni: senza di me non potete far nulla. Non vuol dire che non possiamo fare nulla nel senso che siamo paralizzati, no, non in quel senso, ma non possiamo fare nulla che sia eterno, che abbia una durata. Che cos'è l'unica cosa che è eterna? L'amore. Noi ogni volta che compiamo un gesto d'amore costruiamo un pezzo di eternità. E costruiamo la nostra eternità e l'eternità degli altri. Ma se per poter costruire questa eternità, per poter fare un gesto d'amore, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ecco, è quello Spirito, no? Che abbiamo detto anche l'altra volta, ci trasforma. E quindi senza questo cibo, che questa è l'Eucaristia, è una potenza di Spirito Santo, è come una pillola di esplosiva di Spirito Santo, senza questo cibo noi non possiamo fare nulla, anzi addirittura moriamo, perché siamo costretti nell'ineluttabilità del nostro limite umano. Non c'è salvezza, in noi da soli non c'è salvezza. Sant'Agostino ha un'immagine molto plastica e molto bella per descrivere come avviene questa trasformazione nel momento in cui noi assumiamo il cibo eucaristico. E lui dice così, no? È un po' come quando noi mangiamo, se noi mangiamo qualsiasi tipo di cibo, nel momento in cui l'abbiamo mangiato, lo assimiliamo e lo trasformiamo in energia per il nostro corpo, diventa parte di noi. Ma quando mangiamo il cibo eucaristico, avviene esattamente il processo contrario. Cioè siamo noi ad essere assorbiti, assimilati in Cristo, nel corpo di Cristo. È Lui che ci assimila a sé e non noi che assimiliamo Lui. Quindi noi diventiamo come Lui è. È quello che dicevamo anche prima. Per questo è importante sostare quei minuti in cui noi riceviamo l'Eucaristia, no? La riceviamo nel nostro corpo. Fisicamente nel nostro corpo noi riceviamo Dio, l'essere divino. Ecco, abbiamo bisogno di un po' di tempo perché avvenga quell'assimilazione, perché il nostro essere possa essere appunto trasformato in quello di Dio. La terza parola è la parola condivisione. E qui citiamo, il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, sempre quando Gesù dice: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Ecco, vi ricordate che all'inizio abbiamo detto che la parola comunione vuol dire unione con, e abbiamo detto unione con Dio, che ci trasforma. Ma non è soltanto unione con Dio, è anche l'unione tra di noi. Perché nel momento in cui mangiamo tutti dello stesso pane eucaristico, ecco che veniamo costituiti tutti nell'unico corpo di Cristo. Quindi veniamo tutti uniti gli uni gli altri. E tante volte a me piace, nel momento in cui ricevo l'Eucaristia, pregare proprio che ci sia l'unità tra tutti noi, che ci stiamo cibando dello stesso cibo. E dello stesso corpo del Signore. Ecco, a livello spirituale il dono ci viene fatto di questa unità, perché lo stesso spirito, lo spirito che ricevo io, lo ricevi anche tu, lo ricevi anche l'altra persona, perché è lo stesso spirito che scaturisce dallo stesso corpo di Cristo. Però, come ci siamo sempre dette, quello spirito non violenta la nostra volontà, la nostra libertà. Ecco, noi dobbiamo con la forza di quel cibo, dobbiamo avere il desiderio di costruire l'unità, che è proprio il segno dell'amore, dello spirito d'amore che riceviamo. E questo amore viene riversato dentro di noi in quel momento e ci abilita ad amare e a donarci. Allora, ecco che vorrei, per concludere, indicare alcune parole che descrivono un po' questo amore e che possono essere delle, diciamo, dei modi concreti, ecco, per vivere l'amore. Queste parole sono amare tutti, amare subito, amare sempre, amare per primi, amare con gioia. E sono delle parole che sto mutuando da Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolarini. In tanti dei suoi discorsi e delle sue meditazioni, ecco che Chiara spesso tornava su questi diversi aspetti dell'amare. E che cosa vuol dire? Amare tutti vuol dire amare tutti, senza esclusioni. Chiaro, questo non vuol dire che non possiamo avere delle persone che ci sono magari più simpatiche o delle persone con cui c'è una maggiore condivisione, amicizia, ma fondamentalmente vuol dire avere un cuore che veramente va verso tutti, che è pronto ad accogliere, no? Che non mette muri, non divide, no? È un po', sì, quella capacità proprio di accogliere, senza giudizio. Poi c'è l'amare subito, quello che ti dice: se puoi fare qualcosa adesso, fallo adesso, piuttosto che aspettare domani, perché il momento presente ce l'hai, il domani non lo sai. Non lo sai se ce l'hai per te, non lo sai se ce l'hai per l'altra persona, non lo sai se quella opportunità d'amore tornerà. Amare sempre vuol dire sia con il bel tempo che con il cattivo tempo, sia quando stiamo bene e ci sentiamo capaci di amare tutti, sia quando la giornata è partita male e finisce sempre a finire peggio. Ecco, non è mai... Non siamo mai condannati all'incapacità di amare, possiamo sempre amare se lo vogliamo, e allora possiamo amare sempre. Amare per primi, è bello quando possiamo prendere l'iniziativa nell'amore. L'amore è un po' come costruire ponti, non è tanto costruire, diciamo, barriere di difesa, quello non è l'amore. Quella è la paura. L'amore è il costruire il ponte. Il ponte non è qualcosa che, se ci pensiamo bene, il ponte è qualcosa che unisce due punti separati tra di loro, ma che sono separati da un dirupo, no? Tante volte c'è un fiume o c'è semplicemente una scarpata. Ecco, il ponte è la capacità di superare una difficoltà. E amare per primi è proprio quella capacità di fare per primo la mossa quando magari c'è una difficoltà, quando c'è una divisione, quando c'è un'incomprensione, quando c'è stata una lite, quando c'è stato qualcosa che è difficile perdonare. Ma ecco, il perdono è quel ponte, è quell'amare per primi, è quel prendere l'iniziativa senza aspettare che lo faccia l'altro. E poi amare con gioia è un po' la ciliegina sulla torta, perché tutte queste cose che abbiamo elencato prima potrebbero essere fatte con tanto sforzo di volontà e con tanta fatica, magari anche un po' di malavoglia. E potrebbe comunque essere amore, no? Un amore imperfetto, ma sempre un amore. Ma l'amore con gioia è proprio l'amore che ha raggiunto la sua perfezione, perché la gioia è il segno della perfezione. E l'amare con gioia è quando... Sorridiamo alla vita, sorridiamo ad ogni gesto, gesto d'amore che può anche costarci tanto, ma La gioia è ciò che rende tutto più bello ed è ciò che rende l'amore piacevole alla fine. E allora ecco, vorrei proprio sperare che queste tre parole dell'Eucaristia, la comunione, il cibo e la condivisione, ci possano aiutare in questa settimana a vivere meglio proprio la nostra domenica, magari se c'è la possibilità anche di andare a messa e ricevere l'Eucaristia un'altra volta durante questa settimana, ma se non c'è, avere anche la possibilità di fare delle comunioni spirituali, approfondendo il senso proprio dell'Eucaristia e di quanto riceviamo dal Signore. E allora ecco che un paio di suggerimenti che vi voglio lasciare sono, prima di tutto, condividere quale di queste tre parole dell'Eucaristia possiamo vivere meglio, sia a livello individuale ma anche a livello di coppia. E poi quale di questi cinque modi concreti di vivere la condivisione, di vivere appunto il desiderio di camminare e costruire insieme l'unità, di quale di questi cinque modi di amare, amare tutti, amare subito, amare sempre, amare per primi, amare con gioia, quali di questi vogliamo vivere questa settimana come coppia, insieme. Vi ringrazio tanto dell'ascolto e vi auguro di vivere con più profondità questo mistero bellissimo della nostra fede, che è l'Eucaristia. Grazie a tutti e buon cammino.